e per tutti gli anni a venire, l'11 marzo milioni di italiani celebreranno il giorno della memoria del secondo Olocausto.
Allora, ringraziamo Massimo Citro che ha fatto questo meraviglioso video e vorrei ricordare due cose importanti. La prima, nello specifico, riguarda direttamente chi ha organizzato l'evento, ovvero Anna Sant'Anastaso, che di fatto è formatrice quantistica, attivista dal tempo della legge Lorenzin, ha ideato e realizzato questo evento dopo aver visto il video di Massimo Citro. Voglio anche ricordarvi che l'idea è arrivata tardi e quindi non c'è stato tempo per chiamare tutti. Non è stata una cosa pianificata, abbiamo semplicemente, come dire, preso di pancia, quindi sull'onda dell'emozione, questa iniziativa. Speriamo e ci auguriamo di poter fare un'altra maratona che possa ricordare tutto questo. Ma adesso diamo la parola a Joseph Tritto. Joseph, eccoti, non ti avevamo perso. Allora, Joseph Tritto è medico, è ricercatore italiano, da anni lavora all'estero, principalmente a Parigi, Londra e New York, è professore di microchirurgia e microtecnologie. A te la parola.
Io ringrazio tutti gli spettatori e naturalmente il gruppo che ha organizzato questa bellissima maratona. Il mio appello è molto semplice. L'umanità è sotto attacco da parte di gruppi internazionali, trasversali, finanziari, che stanno cercando di creare un vero colpo di Stato per controllare l'attività delle Nazioni Unite e trasformare l'OMS in un organismo di controllo sovranazionale sulla sanità di...
Allora, molto probabilmente abbiamo un problema con il collegamento di Joseph.
Per leggere una domanda, una delle 50 domande.
E intanto, ecco, ti sei ricollegato? Vai, vai Joseph.
Sì. E le diapositive me le mandate voi o le mando io?
Ci penso io. Ecco, tu dimmi quando devo andare avanti.
Quindi, benissimo, io mi soffermerò brevemente su quello che è il punto fondamentale della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che praticamente regola tutte le azioni internazionali, la prossima. Vai. E tenendo conto... No, aspetta, dammi la precedente. No, aspetta. Ecco. E che in realtà mette in evidenza un fatto molto importante. Questo gruppo internazionale World Economic Forum ha attaccato attraverso la politica dei virus creati in laboratorio e dei... e della fertilità, infertilità maschile con il SARS-2 fondamentalmente e con i vaccini a RNA messaggero per l'infertilità femminile. La prossima. E naturalmente sta imponendo un'agenda di vaccinazione massiva sui bambini da zero, cioè dalla nascita fino ai 5 anni, per poter modificare radicalmente l'assetto immunitario o adattarlo ad una strategia di vaccinazione di massa progressiva e per tutta la vita. La prossima. Ci ricordiamo che c'è stato già un esperimento fatto nelle isole Samoa dagli stessi gruppi che hanno creato i virus SARS-CoV-2
Joseph. Ok, abbiamo un po' di problemi col collegamento, non so se riesci a trovare una posizione migliore, se no intanto proviamo ad andare avanti.
Ecco, comunque posso parlare, con una deprivazione sulle popolazioni dei bambini in un'isola senza dare la vitamina D3, la vitamina A, e in un altro dando questo prodotto. Quindi hanno messo in evidenza come con questi nuovi vaccini loro potevano bypassare, manipolare totalmente il sistema immunitario naturale sostenuto dalle vitamine D3 e A nella popolazione infantile. La prossima. Per cui noi sulla base di questi dati e dei dati raccolti dagli scienziati come Luc Montagnier ed altri, abbiamo depositato alla Corte Penale ad RNA messaggero e i dossier è tuttora in corso perché è stato registrato, classificato e stiamo presentando i dossier dei singoli personaggi, queste 10 persone internazionali, americane, francesi, cinesi, inglesi, eccetera, che hanno cooperato a creare questi germi patogeni per l'uomo e che non esistono in natura. La prossima. La prossima, ecco, quindi questi sono i personaggi che abbiamo accusato, perfetto, la prossima. E a questo punto abbiamo preso una grande iniziativa a Parigi nel 2023, abbiamo creato due eventi importanti a marzo e a settembre e abbiamo generato il cosiddetto Manifesto di Parigi. Si è passati oggi al deterrente biologico, cioè nel senso l'arma biologica creata in laboratorio che può condizionare i paesi. La prossima. Ecco, perfetto. Questo è il World Health Forum o World Health Forum, Humanity and Health, in cui abbiamo legato il problema della umanità, quindi dell'essere umani e quindi la protezione dell'essere umano al problema della salute. La prossima. Prossima? Ecco, stiamo preparando il libro bianco da presentare alle Nazioni Unite sui biolaboratori a livello mondiale che fanno questa ricerca duale e che creano armi biologiche senza alcun controllo da parte delle istituzioni internazionali. Prossima. Ecco, poi avevamo dato questo famoso premio a Siena, ricordando l'opera di Caterina da Siena come donna del Medioevo che ha avuto il coraggio di andare a trattare i malati di peste direttamente sul loro letto senza avere paura di essere contagiata. La prossima. E ultimamente a Trieste, nell'ultima conferenza che ho fatto, abbiamo lanciato il movimento delle mimose, cioè della generazione giovane delle ragazze, delle giovani, e qui c'è una foto molto bella di una delle ragazze che hanno partecipato alla protesta a Pisa e che sono state caricate dalle forze di polizia. In questa immagine si vede qualcosa di molto bello, la ragazza sanguinante che però sorride. Prossima. Non vai oltre. Prossima. Allora, qui andiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che è nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La prossima. Perché nasce? Nasce per evitare tutti i crimini disumani che erano stati commessi durante la guerra. Ma quello che è molto importante e questa Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite, molta gente non sa, è uno strumento di legge internazionale. Cioè, in realtà, è uno strumento di legge internazionale e tutti gli Stati membri sono obbligati a fare riferimento alla Carta dei diritti umani. Quindi, quando i gruppi degli avvocati, eccetera, parlano di tante cose, infrazioni, corti costituzionali, ci sono quattro principi fondamentali che voi vedete nella diapositiva, cioè la protezione della pace e della sicurezza, la protezione dei diritti umani, le regole della legge, cioè la legge deve essere implementata, questa legge internazionale, e naturalmente tutto questo deve guidare lo sviluppo sostenibile dei paesi. La prossima. Allora, questa è una cosa che forse può essere una sorpresa, perché molta gente non conosce la Carta delle Nazioni Unite. In realtà all'epoca furono le donne che crearono e parteciparono all'edizione finale della Dichiarazione Universale, a partire da Eleanor Roosevelt, quando Truman diede a Eleanor Roosevelt il compito di rappresentare la prossima, andiamo spediti, e qui si successero diverse donne che parteciparono non solo all'aspetto che riguardava i diritti della donna, che erano già all'epoca erano stati calpestati durante la guerra, ma anche nel periodo postbellico, la prima e la seconda guerra mondiale, venendo da diversi paesi. La prossima, andiamo rapidamente e così ho concluso. Allora, c'è stato, per esempio, Eleanor Roosevelt è stata la prima, qui c'è stata una famosa edizione pubblicata su tutti i giornali americani dell'epoca. La prossima. Abbiamo avuto Hansa Mehta, che era la prima indiana che ha partecipato a questo. Tutte queste persone hanno cooperato a modificare gli articoli del draft iniziale l'essere umano, quindi già si andava oltre il concetto di genere. La Minerva Bernardino dal Brasile, la prossima. Dico i nomi perché sono nomi storici che hanno fatto le cose importanti. Begum Shaista Ikramullah, che era del Pakistan, è stata estremamente attiva nel problema di regolare i diritti delle donne nella libertà, nell'eguaglianza e nella scelta del tipo di vita culturale che le donne possono implementare. La prossima. Poi Bodil Begrup, che è la norvegese, la prossima. Danese, mi scusi. Eldokia Uralova, la bielorussa, che soprattutto anche lei focalizzò molto sul problema della discriminazione e delle minoranze. La prossima. Lakshmi Menon, anche un'altra estremamente importante, un'altra indiana estremamente importante, che mise in evidenza il ruolo del concetto di universalità della dichiarazione, ma anche nella formazione e nella educazione. Prossimo. Penso che ho finito. Benissimo. Allora, questo mio messaggio vuol dire una cosa molto semplice, che questa Carta Universale, che abbiamo detto è una legge internazionale di riferimento per tutti i paesi che hanno firmato questa carta, e sono tutti i paesi delle Nazioni Unite, di massa, eccetera, e tutti gli arbitri di incostituzionalità che sono stati applicati da molti paesi, soprattutto dai paesi europei, laddove i leader di questi paesi europei sono espressione del World Economic Forum. Quindi il nostro combattimento oggi e il nostro messaggio non è quello di piangere le vittime, non è quello, è giusto ricordare le vittime di questo lungo periodo e di quelle che verranno, perché ci sono persone che continuano a morire per effetto dei vaccini, ma ricordiamoci che esiste un quadro internazionale a cui fare riferimento. Non ultimo, l'India ha presentato alle Nazioni Unite una proposta di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per evitare il veto, come c'è stato attualmente, di un solo paese degli delle Nazioni Unite, che non può sfuggire al controllo dei paesi e non essere in mano a dei gruppi finanziari che hanno come oggetto solo un oggetto speculativo e di sfruttamento delle popolazioni e dell'umanità. Grazie.
Grazie, grazie a te Giuseppe. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema di connessione. Ci scusiamo chiaramente con il pubblico, ma possiamo dire che tu sei fortunato perché abiti, come ci ha detto il buon Armando, in una posizione magari dove non c'è molto 5G funzionante. Quindi
sì, ma la rete è quella che è in Umbria, veramente.
Grazie, grazie Giuseppe.
Grazie a voi. Grazie a voi, ciao.
Allora, prima di presentare il prossimo ospite, Armando, vuoi dirci qualcosa?
No, semplicemente se piace a chi ci ascolta, io leggerei tra un ospite e l'altro le domande, le 50 domande che i medici hanno mandato alle sedicenti autorità sanitarie. Comincio con questa. La numero uno, poi vado a casaccia, non vado in ordine. Per quale motivo i governi, in particolare quello italiano e le autorità sanitarie, hanno richiesto con urgenza alle aziende di allestire vaccini per un'infezione curabile non grave, pur sapendo che i coronavirus non sono vaccinabili e con questi virus è impossibile raggiungere l'immunità di gruppo?
Grazie Armando. Allora presentiamo il prossimo ospite, ovvero dimmi se la vuoi presentare tu, una donna, vediamo, però non vedo Lina, speriamo che si sia collegata. Allora collegata è collegata, ma non la sto vedendo. Lina, ci sei?
Sì, ci sono, ecco. Non mi vedete?
No, vediamo soltanto che sei venuta a casa mia, ma senza di me. abbiamo questo piccolo intoppo. Vedo che è bellissima casa tua, proprio come la mia, ma tu non ci sei. Riesci a tornare con noi?
E adesso vediamo un attimo di entrare e uscire. Avevo fatto le impostazioni, ma evidentemente...
Vai Lina.
Mentre lei esce rientra, io leggo un'altra delle 50 domande. Allora, per quale motivo le autorità sanitarie non hanno mai adeguatamente informato la popolazione che tali vaccini sono una sperimentazione e non hanno illustrato i pericoli e i rischi a cui i vaccinandi andavano incontro, né hanno specificato nel consenso informato che non erano state eseguite le prove di cancerogenicità e genotossicità?
Grazie Armando, vediamo intanto se Lina si è collegata. Allora vedo che non si è ancora collegata, ma possiamo intanto presentare Lina Manuali.
Lina Manuali, già giudice onorario del Tribunale Penale di Pisa, autrice delle sentenze in cui ha dichiarato l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe dei DPCM, delle decreti leggi di Conte e Draghi. Ha fatto un grandissimo lavoro Lina Manuali.
Assolutamente sì.
Avvocato, ci senti?
Ancora non c'è, non c'è. Allora, eccola qua. Vediamo, Lina, ci sei? Abbiamo la linea che fa un po' di capricci oggi. Mi sembra di capire che ci siano un po' di problemi.
Ma lei non è in una zona...
No,
perché ho messo le impostazioni, ma dovrebbe vedersi.
Ora ti vediamo buia.
E non capisco il perché. La telecamera
intanto
dovrebbe.
Parla, vai, tu intanto parla.
Esatto.
O se no, guarda, vedo che si è collegato Alessandro Fusillo. Diamo la precedenza ad Alessandro, tu intanto risolvi il problema. Okay. Molta da dietro invece in regia, chiedo se può chiamare Lina per sistemare il problema. Allora, l'avvocato Alessandro Fusillo, lo presento io se vuoi. Alessandro Fusillo.